Radio 3, lezioni di musica. Bedrich Smetana, quartetto per archi numero 2 in re minore con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Ieri abbiamo presentato il quartetto d'archi numero 1 di Bedrich Smetana, composto tra il 1876 e il 1879, parallelamente alla composizione degli ultimi poemi sinfonici del vasto ciclo Ma Vlast, la mia terra, vero centro e culmine dell'opera di Smetana. Abbiamo fatto notare che si trattava del ritorno alla musica da camera di Smetana dopo ben 21 anni dall'unico importante lavoro cameristico da lui completato, il trio per violino, violoncello e pianoforte composto nel lontano 1855, completato perché in realtà vi sono vari frammenti o inizi di brani cameristici mai completati, il che vuol dire che c'era una qualcosa tra lui e la musica da camera, insomma. È un po' come se Smetana, durante il compimento del vasto fresco sinfonico costituito da Ma Vlast, avesse avvertito, per arrivare alla composizione del primo quartetto, la necessità di affiancare un comporre più intimo, quasi un diario personale, come attesta il sottotitolo di Dalla mia vita. Faccio notare che anche il ciclo si chiama La mia terra, quindi il riferimento a se stesso è molto forte. Un sottotitolo che Smetana stesso motiva in una lettera del 78 dicendo che ogni movimento allude a qualche cosa, a vari episodi della sua vita, alle passioni giovanili, il primo movimento, eccetera, eccetera. Avevamo però visto che per quasi tutto il quartetto lo spessore della sua formazione musicale, in realtà tutta austro-germanica, attribuisce al brano una solidità e una coerenza formale e musicale che lo rende del tutto indipendente da questi stimoli personali, fino però all'erompere, ormai imprevedibile a quel punto dell'opera, a pochi minuti dalla fine del quarto movimento, cioè a pochi momenti dalla fine, minuti dalla fine, di un vero e proprio outing, si direbbe oggi, cioè un riferimento autobiografico diretto, indiscutibile e straziante, la messa in scena mediante un'estranea nota acutissima e tenuta a questa altezza dell'acufene che piombò nella sua vita nel 1874, proprio mentre iniziava la composizione di Ma Vlast, conducendolo a una totale sordità immediata. Quel quarto movimento, dovrei dire, deraglia a quel punto, a partire da quella presenza così lancinante e straziante, terminando con alcuni minuti del tutto estranei alla sua prima parte, fatta solo di echi lontani, accostati, sovrapposti, dei temi dei primi movimenti, come un gioco della memoria, come se un gioco della memoria su elementi che si riferivano alla sua vita e alla sua musica precedente, però filtrati, annebbiati, allontanati dall'impossibilità stessa di ascoltarli. Un quartetto quindi perfettamente equilibrato, romantico e classico insieme, boemo e austro-tedesco insieme, il cui sottotitolo è coscientemente e volutamente motivato per lo più solo dalle rompere senza ritorno possibile del simbolo stesso della malattia che gli cambiò la vita e delle sue conseguenze. Non così, non la stessa cosa potremmo dire del secondo quartetto, il quartetto numero 2, scritto alcuni anni dopo, pochi anni dopo, 4-5 anni dopo, tra il 1883 e l'84, anni però in cui nel frattempo tutto è precipitato in Smetana. Non vi è bisogno di sottotitoli per capire al semplice ascolto che questo brano rappresenta una delle più potenti, sconvolgenti e dovrei dire sconvenienti proprio per la sua sincerità, proiezione diretta di una psiche malata e deformata in partitura, una sorta di flusso di coscienza senza tramiti che vive l'attimo senza cercare alcuna coerenza o certezza, dovremmo dire. Se si leggono nel frontespizio della partitura globale le agogiche dei quattro movimenti, ecco, il fatto che sia in quattro movimenti è l'unico tentativo di ordine e di classicità, di colpo non troviamo certo il classico allegro scherzo adagio allegro di molti brani in quattro movimenti, bensì allegro, 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 presto. Quindi dobbiamo pensare che senza adagi assolutamente no, intanto le agogiche sono più articolate, ma le vedremo poco a poco. Ma soprattutto ogni movimento è fatto da una serie di zone molto differenti e ad esempio i tre allegri, i tre primi movimenti, tutti e tre finiscono con un adagio. Allora, ma nemmeno questo dice di quanto avviene in ogni movimento, di quanto avventuroso e imprevedibile sia il loro percorso e quindi per noi il loro ascolto, di quanto le idee si affastelleranno con una sorta di urgenza interiore, una trasparenza psichica che affascina, conquista ma anche atterrisce insieme, perché sono gli abissi di una psiche che dopo la fine di Mavlast e dopo il primo quartetto hanno impedito in pratica a smettere di comporre cose importanti, questa è l'unica, e che lo conducono assieme nel 1883-84 alla perdita totale della lucidità mentale e alla composizione quindi di questo che potremmo definire un messaggio nella bottiglia, perché subito dopo c'è l'ingresso in ospedale psichiatrico e la morte il 12 maggio dell'84. Noi partiamo adesso dal primo movimento. Nei suoi 5 minuti e mezzo di durata ci sono, attenzione, 11 cambi di agogica nell'ordine: allegro, molto moderato, lento, allegro, con fuoco, largamente, poco più animato, allegro, più animato, moderato, quasi andante, lento. Ecco che si finisce con un lento. Non vi è alcuna traccia di forma sonata, vi è solo l'urgenza di trasformare in musica mostri, fantasmi, angeli, demoni. Si inizia con uno slancio di difficilissima collocazione tonale, si rallenta in una scala cromatica, cioè che fa tutte le... Questa scala cromatica ascendente conduce a un tema in realtà molto dolce, ma è soltanto l'inizio e non ve lo devo descrivere in questo modo. Noi allora faremo una cosa particolare, lo ascoltiamo tutto perché è impossibile spezzarlo, per cogliere veramente la natura, questa natura di flusso di coscienza. Ne facciamo un ascolto integrale e io commenterò brevemente cercando di non disturbare, ma cercando anche di fornire un orientamento. In realtà poi sarebbe da riascoltare senza alcun commento. Ascoltiamo quindi l'intero primo movimento del quartetto numero 2 di Smetana con qualche commento qua e là. Ascoltiamolo. Da qui la scala cromatica. Ancora non sappiamo in che tono siamo. Invece adesso un bellissimo tema in fa maggiore. Notate però che sono brevi frasi sempre con fermata, ecco la prima fermata, come se non riuscisse a procedere. Seconda fermata, come se fossero le frasi di un corale. Era un tentativo di slancio che si spegne in un lento. Attenzione, perché da qui ripartirà lo slancio iniziale. Fermata, e adesso non ce l'aspetteremo, ma e si piomba un confuoco che è lo slancio estremo di quel tema. Ecco. Largamente tutto si è arenato di nuovo. Poco a poco più animato, per arrivare a un elemento inaspettatissimo, un po' una marcia, un po' graziosa, adesso lo vedremo. Qui si riparte, ci si anima via via. Ed ecco, questa specie di marcia. Con un tema di viola. Mm-hmm. volte con lo slancio iniziale. Molto più articolato stavolta. E di nuovo si grida nel più animato il tema dolce. Questo. Climax che va nell'abisso. Riparte l'andamento di marcia. Moderato, quasi andante. Ci si ferma come avendo perso la strada. C'è un pianissimo nuovo. E ci si ferma di nuovo su una pausa. Ed ecco il lento finale del primo movimento. Ascoltare questo movimento è un po' come entrare in punta di piedi nella mente stessa, nella psiche, nei sentimenti, nelle agitazioni, nelle inquietudini del compositore, in presa diretta. È un compositore che evidentemente ha bisogno di dolcezza e si rifugia sempre qua e là nelle dolcezze dopo i mostri, e infatti è un movimento intitolato Allegro che finisce con questo lento, e vedremo che succederà ogni volta. È una vera e propria moment form che ci proietta nel XX secolo, oppure dovrei nominare l'Urschrei, il grido originale della musica espressionista, perché ogni elemento è in sé, è una bellezza profonda davanti al quale siamo nudi, senza possibilità di prevedere alcunché, senza certezze, dobbiamo affidarci all'ascolto. Non potremo ascoltare integralmente ogni movimento. Il secondo ha un attacco che sembra condurre nella regione della drammaticità e invece converge sull'apparente serenità di una vera danza un po', diciamo, austro-ungarico-boema. Se non che, se si ascolta bene, si avvertirà che è pieno di accenti sghembi, tutti in levare, che uniti ad alcuni scarti armonici dà un po' al tutto uno spirito parzialmente grottesco. Al centro di questa prima parte vi è poi l'emergere, ve lo segnerò, di un breve fantasma che ci fa un po' sorridere. I due violini con sordina fanno un accordo vuoto, su cui si appoggia una viola con l'indicazione stupenda, tenera, di piano espressivo, attenzione, virgola, zefiroso, scritto Z-E-P-H-Y-R-O, zefiroso, cioè come un soffio di vento. Ascoltiamo, e poi dopodiché torna la danza. Ascoltiamo quindi la prima parte del secondo movimento del secondo quartetto di Smetana. Ci si chiude su una danza. Sempre in levare gli accenti del violino. Ritorna la danza. Adesso attenzione all'accordo vuoto. adesso la viola zefirosa. Questa. Potrebbe pensare che tutto si possa risolvere in questo secondo movimento in un classico scherzo, eventualmente un po' alla polca, con trio, dove lo scherzo è incarnato dalla danza, ma non è così. Dopo pochi secondi da quello che abbiamo ascoltato, appare un secondo elemento che emerge dalla coda della ripresa della danza. La sua dolcezza incantata ci dice subito che non può essere, come dire, pensato come semplice, tra virgolette, trio di uno scherzo. Innanzitutto ha la logica separata di andante cantabile. E poi è un vero e proprio annelito alla dolcezza, al sogno, che prima contrappuntato da elementi secondari un po' vagamente arruffati, come se il canto si facesse largo tra cespugli interiori, prende via via coraggio fino a diventare una perorazione. Ascoltiamolo. Dolce cantabile, la bellezza è infinita. Passa la viola adesso, ma con molti elementi intorno a lei. Anche contraddittori. Diciamo che non può essere semplicemente il trio di uno scherzo, innanzitutto per la sua natura di andante cantabile compiuto in sé, ma soprattutto perché non c'è la vicenda formale di un normale scherzo con trio, e cioè l'allegro moderato, la danza insomma, e l'andante cantabile ritornano più volte, ogni volta più brevemente, in una forma diciamo A, B, A, B, A, B, che è una vera spirale perché sono sempre ritorni sempre più corti, come se ci fosse la contrapposizione tra due regioni dello spirito diverse che devono coesistere e lottare tra loro, e in cui, guarda caso, ad avere l'ultima parola, come abbiamo visto è già successo nel primo movimento, succederà anche nel terzo, è il B, cioè l'andante cantabile. Questa esigenza di dolcezza, anelito al canto, desiderio di pace evidentemente, in cui tutto coagula alla fine. Noi adesso invece ascolteremo per intero, diviso in tre ascolti, il terzo movimento. Qua l'accostamento tra demoni e angeli, tra mostri interiori e annelito alla dolcezza si fa ancora più esplicito. Tutto si apre da un gesto furioso, terribile, al confine tra suono e rumore, in cui quasi le note non contano. Tra l'altro la logica è allegro non più moderato, ma agitato e con fuoco, che si spegne però in un canto di violoncello che diviene quasi un fugato. Lì, dice Smetana, molto moderato, quasi marcia, ma di marcia non c'è granché, c'è solo la risalita alla luce di una melodia che però, agitandosi, ripiomba nel turbine. Ascoltiamo. È impressionante. Thank you. col violoncello. Un breve fremito. Adesso il canto ce l'ha fatta. Risposta della viola. Risposta del secondo violino. Sono dei canoni. Primo violino. Il canto ce l'ha fatta ed esplode. Si interrompe. Ed ecco il turbine che riparte. È un attimo, questo turbine stavolta è comparso per poco tempo. Avrete sentito che molto spesso ogni situazione, le più dolci come le più violente, finiscono nel silenzio, come se avesse paura lui stesso di quello che era andato a succedere in partitura. In questo terzo movimento la velocità degli accostamenti e delle trasformazioni torna a essere quello del primo movimento. Adesso ritorna il più lento, riprende il tema del moderato, lo muove contrapuntisticamente, lo interrompe fino a portarlo a una nuova regione espressiva quasi graziosa e contrassegnata con più mosso. Ma la dolcezza ricade di nuovo nel turbine, in questa continua alternanza di climi, di ripeto, di mostri e di angeli, di demoni e di angeli. Ascoltiamo quindi il seguito. Non ci aspetteremmo che sta per ripartire il turbine iniziale. Eccolo, l'abbiamo sentito. Questa volta il turbine è una somma di elementi. In pochi secondi vi sono indicazioni come cantabile, accelerando, crescendo con passione, fino a piombare su un maestoso energico che sembra essere il trionfo della dolcezza, ma subito diminuisce, eccetera, eccetera. Il canto ce la farà ancora una volta e tutto si chiuderà nella dolcezza, che è sempre il rifugio finale. Ascoltiamo il finale del terzo movimento. E tutto ritorna . Ma sentite questi interventi di viola che rompono, graffiano la dolcezza ancora. La dolcezza è un desiderio, ma si agitano i demoni. e per la terza volta si finisce dolcemente. Il finale, il quarto movimento, è di sconcertante brevità. Dopo tre movimenti equilibrati di 5-6 minuti ciascuno, il quarto, che di solito in un quartetto si allunga, qui dura meno di 3 minuti. Forse a Smetana non interessa più nulla delle proporzioni classiche, forse ha fretta l'urgenza di terminare, forse ancora ha finito le sue energie creative. Noi propendiamo un po' per quest'ultima tesi, perché il finale sembra fatto solo perché ci vuole un finale. Noi infatti ne ascolteremo soltanto la ripresa finale e la coda, in cui si riesce comunque a passare da un allegro a un con fuoco a un più mosso, ed è l'unico movimento, facciamo notare, che non termina con un momento lento ma termina con un turbine finale, chiamiamolo turbine, che tutto porta via. Ascoltiamolo direttamente e poi commenteremo brevemente. Un tema di buona freschezza, diciamo, ma molto meno pregnante di quello degli altri movimenti. Accelerando, accelerando, allegro. Fuoco finale. Smetana in realtà aveva già detto tutto nei precedenti tre movimenti, aveva detto tutto di se stesso nei precedenti movimenti e ci ha detto molto. Ci ha dato qui e altrove nella sua musica, in Mavlast come in questi due quartetti, una musica che viene davvero dalla sua vita, come dice il primo quartetto, una musica che entra nelle pieghe più profonde del suo amore di patria in Mavlast, della sua appartenenza culturale, ma anche della sua psiche, del suo percorso, della sofferenza umana, con un'espressione profonda e profondamente sentita che dobbiamo portare con noi. 15 anni di musica importantissima e meravigliosa. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.